Ingredienti del giorno. Rinascita di stagione, un mazzo di erbe selvatiche, ricette a volontà, uova quanto basta, un pizzico di racconti per guarnire. Puntata di Mangia Radio per Radiosonar.net e Gemini Network. Nuova puntata a chiacchierare di cibo, di racconti, di vissuti. Nuova occasione per raccontarsi, per mettere l'accento su quelle cose che sono importanti. E allora non ho grandi riflessioni se non l'avvio di una preparazione. Una preparazione che per qualcuno è lunga una quaresima, ma qui di 40 giorni ci siamo un po' stancate. Una preparazione che per alcuni è santa e religiosa, per altri, come me, forse più blasfema, ma sicuramente legata ai campi, alle erbe. Abbiamo parlato di primavera, di pioggia, di climi altalenanti. Beh, stavolta si festeggia la rinascita, quella dei campi, quella della tavola di primavera, quella che, simboleggiata dalle uova, porta vita, sorrisi e soprattutto energie nuove. E allora cambia la luna, cambiano i tempi. Con le linguinocce di primavera si scrive una nuova stagione. E stavolta la Pasqua capita lì vicino, ma non sarà un'occasione di celebrazione se non, come al solito, di incontro, di convivialità, di stare bene insieme con le persone che a noi sono care. O magari, chissà, semplicemente l'occasione per una boccata d'aria all'aria aperta, una passeggiata nei campi, a scoprire qualcosa di prezioso da portare con sé.
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. È la fatica e la forza di chi sa perdonare. È la fragilità che ti rende migliore. È l'umiltà di chi non ha mai smesso di imparare. Di chi sacrifica tutto in nome dell'amore. La fedeltà di chi crede che non è finita. La dignità di portare avanti la vita. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Noi siamo il dubbio, l'incertezza, la verità, la consapevolezza. Noi siamo tutto e siamo niente. Siamo il futuro, il passato, il presente. Siamo una goccia nell'oceano del tempo, l'intero universo in un solo frammento. Siamo le poche cose che contano, quelle poche cose che restano. Sono le poche cose che contano.
Solitamente chi chiacchiera con me si aspetta racconti, si aspetta parentesi culinarie a nuovi posti e nuovi ristoranti, consigli di quello che ho imparato in una gita fuori o di quello che ho scoperto in una passeggiata col naso all'insù che mi ha portato magari di fronte a un piatto buono e cucinato con passione. Beh, niente di strabiliante oggi da raccontare. Quello che voglio condividere è semplicemente un tempo di cura a passo lento, un momento in cui, presa dalle voglie di spezie, ho iniziato a cucinare per me sola. E allora ho un pollo al curry, un curry forte, affumicato, preso all'Emporio delle Spezie. Una passeggiata fatta qualche tempo fa che ancora dà i suoi frutti nella mia cucina. Un curry saltato con l'olio, la cipolla e poi dei quadrotti di pollo disossato, fatti appena appena arrotolare nella farina e poi cucinare a fuoco lento, un'aggiunta di brodo vegetale e così a sfumare, via via finché la carne non si cuoce, il curry non la colora e lascia sul fondo della pentola quella cremina che metterò da parte. Nella stessa pentola ancora piena di profumi ho fatto prima cuocere le verdure, il curry di verdure, e allora lì, prima ancora del pollo, ho versato nuovamente l'olio. Il curry forte, un po' di curcuma e una punta di curry dolce. La cipolla nuovamente e poi carote, una patata a dadini, qualche cucchiaiata di piselli, una manciata di germogli di bambù e poi lasciato cuocere per un po'. Un'aggiunta di acqua appena appena e il coperchio per non far scappare via i liquidi con un'evaporazione troppo veloce. Una volta cotte si mettono da parte, poi come vi ho spiegato si cuoce il pollo e poi lì in quel fondo di cottura nella padella si aggiungono le verdure messe da parte. Si salta ancora un po' così che la cremina della farina del pollo e delle spezie rimaste si unisca alle verdure e si impiatta. Come volete si mangia con forchetta, con bacchette, ma sicuramente si accompagna bene con un bicchiere di tè alla menta. E se il mio racconto non vi ha fatto viaggiare, c'è qualcuno che ci preannunciava un viaggio che adesso dobbiamo proprio ascoltare. Fede, che racconti?
Ciao Claudia, eccomi, frantumato, di ritorno da 4 giorni al Fulmicotone per l'inaugurazione di Procida, capitale della cultura con Moby Dick. Il tema è il vento, non la bestia splendida che ti accompagna, anche se ci ho pensato, ma il vento che mi ha accompagnato dalla partenza da Lerici, durante tutta la permanenza nella magica Procida, e che ho ritrovato a Lerici al mio rientro. Scusa la voce, ma la balena bianca dopo la gamba ha deciso di prendersi pure quella come digestivo. Ti abbraccio forte.
Fede, Fede, non scappare, va bene che torni da un viaggio, va bene che stai cucinando e che mi ci divento quello che sta lì e che spera sempre di assaggiare le nostre cucine, ma è quasi Pasqua, qualcosa di più stavolta me la devi raccontare. Dai, tira fuori una chicca, una delle tue ricette, qualcosa di speciale.
Certo Claudia, molto volentieri. Qui nello Spezzino è tradizione per le festività preparare i ravioli in casa. Pensa che da tempo cercavo questo libro di ricette speciale ed è sbucato da un angolino del delirio di casa mia, giusto stamane a farmi l'occhiolino. È un'antologia di ricette di casa raccolte nei centri sociali anziani di diversi quartieri di Spezia. E si chiama A Trattoria de Panse Veide, che significa la trattoria delle pance vuote. E quindi vado con ricette e ricordi da questo libricino bellissimo. ravioli con gli erbi di campo. Erbi di campo dolci, ogni località del golfo ha le sue voci per denominarli, con la dominanza delle bietole, della borragine e dell'ortica, pane avanzato, latte, uovo, parmigiano, noce moscata e sale. La sfoglia è fatta con farina, acqua e sale. Sfoglia povera. Lessare gli erbi in acqua salata e strizzarli accuratamente. Passarli sul tagliere con la mezzaluna. Raccoglierli in una ciotola e aggiungere il pane ammollato nel latte, l'uovo, il parmigiano e la noce moscata. Fare la sfoglia e distribuire tante noci di pieno in fila per formare ravioli rettangolari un po' più grandi del solito. Cuocerli in acqua salata e condire con una noce di burro. È un semplice piatto, povero di ingredienti ma ugualmente molto gustoso. Appartiene al novero dei cibi stagionali perché gli erbi si raccolgono dal tardo autunno alla primavera. Tranne le bietoline di campo della Costa Rossa e la punta delle ortiche, a disposizione anche d'estate. Qualcuno conosceva i ravioli fatti con gli erbi di campo anche sulla graticola o sulla superficie calda della cucina a legna, ma c'è anche chi ricorda di averli mangiati fritti. Per farli occorreva avere i soldi per la farina e sacrificare qualche cucchiaino di olio per condirli. Una testimonianza. Ho il ricordo netto di un giorno in cui eravamo andati per erbi, mia madre, mia sorella e io. A un certo punto spuntarono dal cielo le formazioni tedesche che con le loro mitragliatrici sparavano a vista. Mia madre ci buttò letteralmente in una fossetta con gli erbi della nostra cena. Aspettammo con il cuore che batteva che se ne andassero.
Proprio una perla, hai pienamente ragione, mi hai riportato al cuore in quello che voleva essere un po' il cardine di questa puntata, le erbe selvatiche, la tradizione di chi dal niente sa creare una storia meravigliosa, una tradizione che forse parla di streghe, che sicuramente fa venire in mente a me ricette preziose come queste di vita vissuta e che forse riguardano anche un po' storie vecchie. Quelle che gli anziani con grande saggezza trasmettono. Ma prima di tutto questo, di un'ultima cosa vi voglio raccontare, dell'ortica. L'ortica che Fede tu conoscerai bene e che in questo passare del tempo, negli ultimi giorni, è stato il mio pensiero costante. Quella da estirpare del giardino, ma quella che no, non si può sprecare. Si deve togliere, raccogliere, pulire, selezionare e cucinare. E allora è così che, armata di guanti e maniche lunghe, la vostra Mangiaradio ha affrontato cespugli di ortica. Ne ha messi da parte i germogli più teneri, ne ha scartate le foglie più grandi, quelle un po' più secche, e gli steli, quelli rigidi e pieni di spine. L'ha messa lì a mollo nell'acqua per renderla più innocua e poi l'ha cucinata, stufata così in un gran tegame, in purezza, forse con uno spicchio d'aglio se la preferite, e un goccio d'acqua, olio se ne volete, un po' di sale per agevolare la cottura, ma sicuramente nulla di più, anzi, forse qualcosa meno perché è la regina delle preparazioni. E allora in questa carrellata di ricette con le erbe selvatiche che vi voglio dare per prepararci a una Pasqua un po' speciale. Quella dell'ortica, beh, è sicuramente una storia vecchia, ma da ricordare. Ci si fa risotto, ci si fanno torte, è meravigliosa accompagnata con le patate, ci si possono fare ripieni di ravioli, magari con la ricotta o magari semplicemente contorni se ripassata. Insomma, col suo sapore un po' speciale, quasi tostato, difficile da raccontare, ma che so che sicuramente vorrete provare.
Vera Sarà la primavera volta, ci sfogliamo, ci rivestiamo, la prima volta che facciamo l'amore, quando hai fatto il primo esame, il primo viaggio lontano, il primo colloquio in ritardo, la prima volta che i tuoi ti hanno scoperto, la prima morte, la prima festa, il primo Smirnoff, il primo tiro, la prima volta nudi al mare di notte, perché si vive una sola volta.
Da un po' che volevo parlarne, che avevo piacere di raccontare a voi, cari amici, qualcosa di intimo, di speciale, qualcosa che non posso in questi giorni non tenere a mente, non pensare. Chi mi ha insegnato ad amare la Pasqua? Beh, quella tradizione molto romana, quella domenica tanto attesa, quella che geneticamente aspetti, predisposta ad una colazione salata. Tu che non la ami, tu che senza dolce non carburi, riesci solo quella mattina a svegliarti con una voglia di pizza al formaggio e salame, di pecorino tagliato lì, magari con qualche piccola, piccolissima fava colta prematura dall'orto, qualche pezzetto di uovo sodo e i profumi che si innalzano di quello che poi è una tripla scelta. Passare alla colomba con la glassa di zucchero che è lì, che ti guarda, che ti aspetta, oppure il primo. Cosa avrò preparato mamma stavolta? Sicuramente pasta fatta in casa, lo sa che a Pasqua io voglio solo quella. Che siano strozzapreti, che sia pasta all'acqua, che siano fettuccine, che siano ravioli, quello che vuole, purché contenga due elementi fondamentali, che sia fatto con le mani e che contenga erbe, erbe selvatiche, il dragoncello raccolto fresco dall'orto, qualche asparago selvatico trovato quella sotto le siepi, o magari l'ortica, quella che vi ho raccontato prima, o la borragine, quella meravigliosa creatura fiorita. Nella peggiore delle ipotesi, va bene la cicoria, la misticanza, purché venga dalla terra, che sia stata raccolta lì, fresca, col suo profumo d'erba e la sua primavera, con la vitalità che la distingue, che arriva netta ai nostri occhi, anche se cotta, e dentro una meravigliosa pietanza. Oppure la terza, quella che la sottoscritta no, non ce la fa nemmeno ad odorare. C'è chi lo chiama il quinto quarto, c'è chi le chiama interiora, sarà coratella, sarà fegato, sarà cuore, sarà quel che volete. A Roma, tendenzialmente, la domenica di Pasqua è coratella con i carciofi, e tu sei lì che pensi, ma i carciofi me li potevano fare da parte. Alla giudia, alla romana, in padella, spicchi, fritti, dorati, no, con la curatella. Li avete accompagnati? Allora sono lì che, presa dai profumi, mi domando: ma da quanto amo tutto questo? Da quanto bramo il racconto e la condivisione di quello che è un periodo di preparazioni che inizia con la crescita, sì, la crescita del lievito per la pizza al formaggio, che sta lì a maturare, a lievitare, ma deve essere pronto al punto giusto. E poi aggiungi i formaggi, quelli buoni, quelli presi dai contadini di fiducia, dai pecorari, quelli di una volta, e li metti a lievitare un'altra volta e aspetti la temperatura giusta, e fa troppo freddo e fa troppo caldo, e attento allo spiffero del vento che fa abbassare la lievitazione della pasta, e poi la inforni. E da quando è arrivato il forno a legna, beh, è tutta un'altra storia. Crescono meravigliose, dorate, poi vanno spennellate a un punto giusto con l'uovo e il latte sbattuto sopra per la crosticina lucente. Ed ecco che arrivano con quel profumo meraviglioso la notte prima di Pasqua. E tu preghi, preghi che ti arrivi un assaggio caldo, ma no, non succederà. Devono aspettare il giorno dopo. La colazione è lì, quando si è tutti a tavola, vengono aperte. Quel ricordo che ti porta subito nella casa dei miei nonni quando ero bambina, quando alle feste, la vigilia di Natale e la Pasqua, la colazione, scoprivi il bello di quella tradizione romana che c'è in te, anche se poi la curatella rovinava tutto, ma che c'è da fare? Forse qualcosa bella ha sempre il suo lato brutto, e allora io spero che questo racconto un po' vi abbia fatto sognare, ma soprattutto che abbia fatto venire a voi la voglia di condividere e raccontare quella che è una tradizione, un gesto, e la cucina, come al solito, sa risvegliare.
E la bobina continua a girare, prima la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può sbagliare, non si può suonare, perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso, intinto dentro il secchio. Non si può più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono la via in gola lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio! Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio. Capire certe cose ci vuole orecchio.
bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso in tinto dal secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose.
Chi ha perso il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo. Due note e un si bemolle fuori luogo, anche il sassofono bianco la lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare. Chi ha perso il ritmo prego andare, perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso nel solito secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per dire certe cose, ci vuole.
La miglior salsa del mondo è la fame. Torta al formaggio, non la ricetta di casa mia, ma so che sarà gradita alla vostra compagnia. È fatta di poche cose, ma tutte di sostanza. È una torta di nome, ma di fatto non è un dolce. Sa adeguarsi alle bollicine e travestirsi da antipasto, senza esserlo. Non è un primo, non è un secondo, ma può calmare la fame in caso di bisogno. Non è un contorno, ma se lo potrebbe tranquillamente permettere. Si può mangiare calda o anche fredda, per un aperitivo, come per merenda, addirittura per colazione, col caffè, che di solito c'è. È duttile la torta al formaggio, è tutto senza essere niente di preciso. È la torta di formaggio e basta. Geniale, utile come i piatti nati dalla necessità e dal bisogno, a volte persino dalla miseria. Non molti lo pensano, ma spesso la miseria non può far meno del genio e del concetto di umiltà, per sembrare almeno dignitosa. La torta al formaggio proviene dal meraviglioso territorio degli Avanzi e quindi soddisfa eticamente in pieno il concetto già detto. Ha una dignità tutta sua e non costa nulla di più del tempo che serve per farla, che non è nemmeno moltissimo e di nessuna difficoltà pratica. In più, quasi me lo dimenticavo, è inaspettatamente buona ed è capace, cuocendo, di diffondere in cucina un odore estremamente appetitoso. Per farla, per potersela permettere, la prima cosa da fare è aprire il frigorifero e curiosare nella scatola dei formaggi. Qualcosa si trova sempre, un angolo di pecorino da scavitare, un avanzo di Emmental, l'ultimo scampolo di scamorza, del taleggio residuo, ricucito di muffa, tutta la roba, insomma, che la nostra compulsione da spesa e forse la paura di morire ci fa accumulare senza che ce ne sia il bisogno. E invece no, invece si può cambiare il destino di quei pezzi dimenticati, altrimenti destinati al cestino dell'organico. Si prendono tutti quegli scarti ancora buoni che nessuno avrebbe consumato. Si possono riciclare, metterli sul tagliere e ripulirli per bene, renderli belli, perfetti per farci la torta, prima di tagliarli a pezzetti e di metterli da parte. E poi il pane, vecchio, proprio lui, somma di 3 giorni di pochi sughi o di troppo avanzo, pane vecchio di quello casalingo, da taglio. Lo si fa a fette e poi a dadini grossolani. Lo si mette comodo insieme ai pezzi di formaggio nella solita, immancabile ciotola, onnipresente ciotola di vetro, quella che, a farci caso, di mestiere accoglie sempre gli impasti, quella che tutti ne hanno una. Poi si fa bollire a fiamma allegra un mezzo litro abbondante di latte e quando comincia a gonfiarsi di bolle, da farsi cremoso, si versa nella ciotola. Il pane ringrazia, impregnandosi. I formaggi si lasciano andare. A noi si mischia poi col mestolo di legno, fino ad ottenere un composto che assomiglia alle zuppe di latte e pane che molte madri dispensavano ai loro piccoli quando ancora non si è restaurata la progredita dittatura della merendina confezionata. Ma a questo punto si aggiunge un uovo, sia il bianco che il rosso, e si continua ad amalgamare fino alla famosa unica cosa. La torta di formaggio, dicevo, è un piatto povero per il concetto, ma ad averne in casa ci si può concedere il lusso di renderla nobile, aggiungendo del parmigiano, che fa sempre bene e che bene ci sta. La preparazione è tutta qui, semplice semplice. Ora c'è solo da prendere una teglia da forno, di quelle apribili, mettere del pan grattato sul forno e aggiungere l'impasto, lievitandolo lungo il bordo col mestolo fidato. Manopola poi sui 200 il forno e si inforna. Una quarantina di minuti sono quel che di solito serve perché la torta sia pronta, ma il momento giusto per levarla lo stabilisce lo sguardo e l'olfatto. Lo stecchino non serve, basta guardare il colore e annusare l'aria. Quando la superficie diventa color del bronzo e il profumo si è perso in tutta la cucina, allora ci siamo. Ecco la fine, è tutto, senza niente di preciso. È la torta di formaggio e basta. Geniale e utile, come tutti i piatti nati dalla necessità e dal bisogno. Semplice e buon appetito. Non la torta al formaggio ombra, non quella romana, ma la torta che il ricettacolo, ricette raccontate a memoria, ispirate alla tradizione toscana, ci presenta l'autore Pietro Tallarico.
Oggi la benzina è ricca, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va, all'auto che comodità, sulla Topolino amaranto vai, siedimi accanto che adesso si va, se la lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha, e stringi i denti la bionda, si sente una fionda, abbozzo un sorriso ha. Che fifa che c'è in lei, ma si fa Topolino amaranto, si va che è un canto nel quarto sei. Paesaggio che non va, è appena finito il temporale, sei case su 10 sono andate giù, è meglio che tu apri la capota e con i tuoi occhioni guardi in su, bevi di sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla Topolino amaranto vai, siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascia sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, la rimane. Ginetti la bionda, si sente una fionda, abbozza un sorriso. Che pipa che c'è in lei, ma sulla Topolino Amaranto, dai siedimi accanto, 46.
Annunciato un po' così, arriva il momento della strega. Ebbene sì, quando è primavera, quando la Pasqua si avvicina, oltre che il pensiero dell'ortica, che però stiamo lì, è sempre quello, arriva fisso nella mente il pensiero di andare per campi a raccogliere erbe, erbe selvatiche, erbe spontanee. E allora in questo momento, quello della rubrica contadina, la strega che me è felice, felice di darvi informazioni ben precise, prese da un articolo abbastanza interessante trovato su Loro, le tradizionali e meravigliose erbe spontanee, erbe della tradizione popolare. Ma qual è il loro utilizzo? Da sempre, nella tradizione popolare delle diverse regioni d'Italia, si racconta che in questo periodo dell'anno le erbe selvatiche crescono rigogliose. Un tempo non si avevano le conoscenze necessarie a comprenderne i reali aspetti nutrizionali, che hanno una componente scientifica provata, anche se i loro benefici erano stati probabilmente già intuiti. Queste piante, facilmente reperibili, venivano principalmente consumate come alimenti, ma anche come medicinali. Non erano tossiche e anzi facevano bene, bene all'organismo, soprattutto dal punto di vista della digestione, quel transito intestinale e dalla funzionalità renale, approvando benessere all'organismo. Un tempo alcune di queste venivano anche usate come cibo e come medica. È soltanto nel secolo scorso che si è cominciato a fare una distinzione netta tra piante medicinali e piante ad uso alimentare. Ed è per questo che molte delle erbe che noi troviamo nei campi hanno la stessa funzione, come l'ortica, già più e più volte citata, come il dragoncello stesso, o come anche la salvia, il rosmarino e tante tante altre che arrivano nelle nostre tavole, ma che al tempo stesso ci curano. E allora, quali sono le piante che possiamo raccogliere e che ad esempio hanno una funzione depurativa? In cima alla lista, sempre senza dubbio, delle depurative c'è il tarassaco. Cresce spontaneo nei campi di tutta Italia ed è ottimo dalla padella all'insalata. Le foglie hanno un forte impatto depurativo a livello renale, stimolano la diuresi e dunque l'eliminazione delle tossine. Le radici invece favoriscono la funzionalità empatica e sono di aiuto nei casi di inappetenza e di cattiva digestione. In insalata è ottimo anche il crespino, a cui la tradizione attribuisce un effetto addirittura antigastrite. La cicoria selvatica, che consumata nelle zuppe ha persino un effetto lassativo, è ricca invece di inulina, che nutre in modo adeguato la flora batterica intestinale e aiuta a ripulire l'intestino. Quindi va bene lessa, va bene ripassata, va bene nelle torte rustiche, insomma, purché vada mangiata. E bieda e borragine, quelle che sono ottime per preparare le torte di Pasqua e le torte salate, quali proprietà hanno? Beh, le biete, tutte, contengono fibre, come ad esempio la cicoria, e come tutte le piante e la frutta sono ricche di flavonoidi dal potere antiossidante. Queste aiutano l'organismo a combattere le malattie e le infezioni, e la borragine, quindi, è una di queste, che contiene anche acidi grassi instaurati in saduri, e in tutto ciò è anche usata come medicamento. L'olio di borragine, che si recava dai suoi semi, è utilizzato per il benessere della pelle, sia come cosmetico, sia come prodotto dermatologico, ad esempio per la dermatite atopica. L'ortica, già citata, già raccontata, è tra le erbe più spontanee utilizzate per risotti, frittate e timballi. Ma adesso vediamo perché non è buona solo al palato. L'ortica quindi è tra le piante più studiate e le sue proprietà farmacologiche sono dimostrate e supportate da studi e ricerche. È utilizzata per la cura dell'ipertrofia prostatica ed è una parte dei componenti principali prodotti per la cura del rene. Facilita la digestione. L'ortica è raccolta da sempre ed è facilmente riconoscibile anche da chi non si intende di piante. È bene sottolineare a questo proposito che è la prima da raccogliere e poi da consumare delle erbe selvatiche facilmente reperibili nei campi in primavera. Occorre però avere una certa dimestichezza e prestare attenzione. Il fai da te così sprovveduto può essere causa di intossicazioni o complicanze perché il prurito passa, ma un'eccessiva esposizione può irritare ancora di più. Tra le piante poi migliori per il fegato abbiamo qualche alleato prezioso come il cardo mariano, lui della famiglia del carciofo. Insomma, su di lui ci sono conferme che l'uso abituale della pianta ha la capacità di disintossicare a livello epatico. È inoltre consigliata nel supporto della terapia contro tutti i tipi di epatite e anche di quelle croniche. Il periodo di assunzione non ha restrizioni di durata, anzi è consigliabile utilizzarlo per almeno 6 o 7 mesi per riscontrare i suoi effetti benefici, anche se in caso di disturbo del fegato importante è parlarne col medico, non solo affidarsi al cardo. Quel cardo mariano che mio nonno mi ha sempre citato e raccontato, di cui si cercava la radice lì, alto e spinoso, che andava ben scelto e poi portato a casa e trasformato. Quel cardo che io amo guardare, quel cardo che forse mi vorrò tatuare prima o poi, ma che sicuramente è un emblema di bellezza, di spine, di resilienza, di preziosa cura per il corpo e per noi.
Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, come quando respiro. Quando sarò capace di amare, farò l'amore come mi viene, senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita e non riposo. Quando sarò capace di amare, mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso, egoista e naturale come un fiume che fa il suo corso, senza cattive o buone azioni, senza altre strane deviazioni, che se anche il fiume le potesse avere, andrebbe sempre al mare. Così vorrei amare.
L'ho detto, l'ho dichiarato, non voglio rischiare di essere blasfema, ma quel che è vero va raccontato. E allora, nel rispetto del credo e delle religioni di tutte e tutti, sulla rete ho trovato questo bellissimo articolo che un po' mette insieme i nostri dogmi tipici della Pasqua e quella che è l'antica tradizione a cui a questa si rifà, perché sapete, insomma, i cristiani non si sono proprio inventati tutto, e come gli antichi romani, nell'epoca in cui l'agricoltura si è diffusa, era proprio quella, hanno inglobato quel che di bello trovavano delle tradizioni antiche. E allora pensate un po', le origini della Pasqua, quelle che vogliono la tradizione con l'uovo e col coniglio, sono tutte celtiche. E allora io prendo in prestito un articoletto trovato sul web in una pagina che parla di druidi e creature del bosco, su uno dei social più famosi, che si rifà a sua volta di un articolo di Elena Aline Paredi, per raccontare i fatti, la tradizione, come si mescola. E allora partiamo dalle basi. Nella tradizione cristiana la Pasqua rappresenta il momento della resurrezione di Cristo, lui salvatore dell'umanità. È quindi il momento clou della vittoria della luce sulle tenebre. Questo però si rifà a una tradizione un po' più vecchia, quella di un principe che riconduce le usanze della tradizione celtica proprio in questo mito di luce e tenebra. Infatti, al di là del nome usato nelle varie realtà, cerchiamo di analizzare le simbologie che la Pasqua racchiude per arrivare a capire quanto dobbiamo ai nostri antichi padri insubri. Nella tradizione celtica, ad ogni festività corrisponde una divinità. Alla Pasqua e a Beltane corrisponde la dea Belisama, la dea dell'armonia, della bellezza e la dea grande e protettrice dei popoli insubri. All'equinozio di primavera il sole entra nello 0 gradi di Ariete e nasce ad est. Era quindi usanza accendere dei fuochi, perché questi rappresentavano proprio il calore del sole e la vittoria della luce sull'oscurità invernale. E proprio qui si arriva a trovare come simbolo della Pasqua l'uovo e il coniglio. L'uovo rappresenta simbolicamente Urobos, ossia il serpente primordiale, che viene solitamente rappresentato mentre si morde la coda, creando la figura geometrica a forma appunto di uovo. Ma l'uovo rappresenta, oltre che gli inizi, anche il simbolo stesso della vita. Il bambino e il cucciolo nascono e si sviluppano da un uovo prima di nascere. L'usanza di scambiarsi le uova di cioccolato alla mattina di Pasqua e mandare i bambini in giardino a cercare le uova colorate che il coniglio pasquale aveva nascosto ricordano tempi arcaici. Interessante tradizione tipica della Pasqua è lo scambio delle uova di cioccolato. In Germania, ad esempio, vi è l'usanza che i bambini la mattina dopo la domenica di Pasqua, chiamata Ostern, andavano alla ricerca nei giardini delle case delle uova nascoste dal camoglio pasquale anche qui. In Inghilterra si fanno addirittura rotolare sulla strada le uova sode, colorate, fino a quando il guscio non si è completamente rotto. Questa tradizione è fortemente legata al culto della dea precedentemente descritta. Infatti, nella tradizione pagana si celebrava il rito della dea andando a scambiarsi le uova sacre sotto l'albero ritenuto magico, quello del villaggio, usanza che dunque era collegata a Estroe, la divinità arborea della fertilità. Simbolo della dea e la lepre e il coniglio, che in realtà rappresenta la stessa divinità che si rende immanente e concepisce se stessa come divinità dei boschi. Questo carattere sembrerebbe far ritornare l'idea di Ostere come dea della vegetazione, le cui caratteristiche sono simili ad altre divinità come Tammuz o Adone che, come vedremo, sono collegate anch'esse a tale festività. L'animale, poi, non è casuale, ma è scelto non solo per le sue famose doti riproduttive, ma anche perché, secondo i germani, le aree nere della luna rappresenterebbero proprio la lepre, sanciandone così la sacralità dell'animale. Una delle creazioni del primitivo era quella che, cibandosi dell'animale simbolo della divinità, o meglio, espressione della divinità stessa, non faceva altro che rendersi partecipe di quella scintilla di divino che è insita nella sua immanenza. Questa tradizione è stata poi ripresa dai panni dolci a forma di zigzag che avrebbero rappresentato l'animale ed anche la runa Gebo o la ruota solare. Anche l'uovo non è scelto a caso, ma è da sempre simbolo di rinascita. Per il primitivo raccogliere e cacciare la primavera porta gli uccelli a deporre le uova e dunque ad avere un nuovo sostentamento dopo l'austerità dell'inverno. La stessa deposizione di uova, differenti da parte delle diverse specie di uccelli, potrebbe addirittura portare all'idea delle uova differentemente dipinte, che si sono poi tramandate fino ai nostri giorni. L'uovo diventa così potente talismano di fertilità e fino ai nostri giorni arriva come testimonianza delle usanze che le uova sacre, persino russe, ucraine, usavano per cibarsi di questo alimento e per celebrare la rinascita del sole e il ritorno della stagione dell'abbondanza. L'idea del sacro uovo quindi si è tramutata nel tempo, basti pensare addirittura all'uovo alchemico di Emete Trismegisto e gli altri antichi romani per i quali omne vivum ex ovo. Una leggenda narra che ad esempio Maria Maddalena si presentò all'imperatore Tiberio con un uovo dal gusto rosso e ancora la Vergine Maria donò a Ponzio Pilato un cesto di uova colorate per implorare la liberazione del Cristo. Il cibarsi delle uova così diventa un rituale collettivo di partecipazione della nuova vita e dunque della risurrezione. La reminiscenza dello spirito arboreo, come possiamo notare, dunque, nella Pasqua, è una festa dalle origini antichissime che si collega dunque ai rituali naturali e alla sacralità degli alberi. Essa altro non sarebbe che una forma di venerazione di quel principio agreste basato sulla morte e sulla rinascita dello spirito della vegetazione, rappresentato spesso nell'uccisione e nella risurrezione della dea e successivamente dell'uomo selvatico. Una tradizione interessante è quella dei cosiddetti giardini di Adone. In particolare, nell'area orientale, si venerava sotto i nomi di Tammuz e Adone la decadenza e la rinascita annuale della vita. Ma anche se le fonti intorno a queste divinità fossero frammentarie e oscure, da esse deduciamo con chiarezza che loro morissero ogni anno per poi risorgere nelle loro leggende. Ad essa era quindi dedicato una specie di giardino che altro non era che un simbolo basato sul principio della magia imitativa, cioè di quel simile che produce il proprio simile. Realizzare quindi questi giardini fioriti era un modo per incoraggiare la ricrescita delle messi. Si chiude quindi e si schiude così per incanto la spiegazione di un rituale creduto cristiano, ma che affonda le proprie radici nel paganesimo. I sepolcri realizzati il Venerdì Santo, come il Cristo con piante, spighe e fiori, veri giardini, realizzati sulla tomba di Dio, che morendo ha creato un legame ancora più stretto tra le festività e i rituali arborei.
Jukebox Sommelier, a.k.a. Federico F. da Radio Rogna, presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
Potremo mangiare risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore.
Il tuo cuore.
Il tuo amore.
Tanto amore.
Tanto amore.
Oh Giorgio.
Giovedì, lascio Zappa, motosega e decespugliatore, parafernalia della mia vita agreste, per riprendere i panni dell'attore. Saluto il molo di Lerici, accompagnato da un forte vento, e mi metto in viaggio verso Procida, Moby Dick, l'imponente spettacolo di piazza del Teatro dei Venti, in cui interpreto il Capitano Ahab, apre l'inaugurazione di Procida, capitale della cultura, 2022. Mi imbarco al molo Beverello di Napoli, sempre accompagnato da un forte vento e un mare impetuoso, degno preludio al tema dello spettacolo, e dopo un'ora scarsa sbarco su un'isola incantevole e incantata, accolto ancora dal vento e da un'umanità varia e schietta. Giorni di fatica, di intesa, di malintesi, di sorrisi e di nervoso, di profonda condivisione, che sfociano sabato in un'apertura molto molto popolare e poco patinata, con partecipazione di anziani bambini e una replica di Moby Dick carica emotivamente e molto emozionante per gli attori e per il pubblico. Il cielo carico di nubi e il vento che soffia incessantemente ci risparmiano durante l'ora di spettacolo, fornendo però naturale cornice alla vicenda. Riparto dal molo di Procida verso il molo di Lerici. Il cuore, prima gonfio, si svuota dopo il viaggio dentro il maledetto Ahab, sempre accompagnato dal vento, la voce inghiottita dal Leviatano. Per la rubrichetta di oggi, offro a voi, con dedica speciale ai procidani, Controvento di Newt, cantatore napoletano che amo. Buon ascolto.
Arrivederci, amore mio.
Giorgio.
Me ne andrò.
Tanto altro ci sarebbe ancora da dire, da raccontare, forse anche da vivere, ma il tempo va, vissuto per quello che è. Si deve prendere, cogliere il momento e poi al domani si penserà, perché sicuramente un'altra occasione per raccontare anche della Pasqua tornerà. Magari proprio a breve, magari sulle radio indipendenti, radiosonar.net, Gemini Network, quelle che ospitano Mangia Radio e che come al solito vi invito ad ascoltare.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
E poi arriva lui, quello che non può mancare, il menù per due, un menù speciale, un menù intonato proprio al tema, al clima, alla stagione. Pasta fatta in casa, acqua e farina, con guanciale e asparagi selvatici. Un omelette di uova di gallina condita con robiola e dragoncello appassito appena in padella con l'aglio novello. Poi una misticanza di campo ripassata e un buon bicchiere di vino per cambiare la serata.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchera a velo, la gola soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto appare chiaro per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena, ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica.